È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, la Zanzara, anche questa sera, anche questa settimana dei ponti, in diretta dagli studi di Milano, il sottoscritto Giuseppe Cruciani da Roma, David Parenzo, dove sei?
Buonasera.
Vabbè, troppe volte l'hai detto già buonasera. 800 24 00 24, questo è il numero magico per entrare in contatto con noi. Ho un ospite
che domani...
che c'è?
Domani ti farò uno dei più grandi collegamenti della storia della radio.
Ma non lo dire prima, però.
Che, in qual è? Diretta tutto il concerto del primo maggio per festeggiare i lavoratori, per festeggiare.
Sì, sicuramente.
Tutto in diretta, tutti i comizi, manderemo in diretta. Tutti i comizi dei
sicuramente
sindacati,
sono qui pronto. Allora, prima di presentarvi il primo ospite, il caso Grillo sulla questione della mafia.
Grillo, sentiamo, è un deficiente, diciamolo subito.
No,
così.
Guarda, che secondo me invece ti sorprenderò. Ma in questo caso, se uno va a sentire quello che ha detto e la spiegazione che ha dato Grillo, alla fine forse il caso si può ridimensionare. Noi, certo, vogliamo il sangue, lo scontro sempre. C'è stato anche con Fiorello, addirittura, cioè Grillo contro Fiorello. Però sentiamo la frase originale di Grillo.
La mafia non ha mai strangolato il proprio cliente, la mafia prende il pizzo 10%, qui siamo nella mafia che ha preso un'altra dimensione, strangola la propria vittima.
Insomma, la mafia non strangola i propri clienti, questa è l'interpretazione di Grillo, quello che ha detto Grillo. Fiorello versus Grillo, vediamo.
Ho letto una cosa strana che ha detto Grillo. Dice che la mafia non ha mai fatto del male a nessuno. Una roba così ha detto a Grillo. Dice che la mafia non ha mai strangolato nessuno. Su, al limite ci chiede il pizzo. E allora ne sa poco di mafia. Che se andasse a vedere un po' tutti i pilastri delle autostrade che ci sono in Sicilia. Grillo, te posso dire una cosa?
I soldi.
Ma fartela prima solo il coccio. Allora proprio non sa nulla della mafia, Grillo, vabbè.
Ma vattela PA in saccoccia, questo Fiorello, poi sentiremo altre cose di Grillo. Che succede alla RAI? Invece si candidano, come avete saputo, Santoro e Freccero alla dirigenza RAI. Freccero direttore generale, bene. Santoro presidente. Qualche cosa da numerose trasmissioni in cui sono stati ospiti due, soprattutto Santoro. Ed è curiosa questa cosa qui, Santoro che dice: se sapevo che Berlusconi mollava non sarei andato via dalla RAI. Poi scusami Parenzo, ma non sembra imminente la firma con la 7 di Santoro? Allora Santoro è in procinto di andare alla 7 e nello stesso tempo si candida alla RAI. Vabbè,
ma sentiamo... questo però non c'entra nella battaglia politica.
Trattative su più fronti, no.
Santoro... No, può essere anche una provocazione per smuovere le acque all'interno di quell'azienda pubblica massacrata dai partiti.
Hai detto la solita banalità, giusta ma banale. Ma
anche perché Pierluigi Battista, come tu sai, oggi ha annunciato...
La gente che
lui...
ci sta ascoltando, i camionisti, non sanno chi è. Santoro, sentiamo Santoro.
Io non sarei partito per dire con questo esperimento se avessi saputo che Berlusconi dopo una settimana perché è evidente che questo esperimento aveva un forte connotato politico di protesta, di rivolta nei confronti di un sistema dominato monopolisticamente.
E infine, ma avremo tutto il tempo possibile, Romiti scatenato contro Montezemolo, dove? Da Fazio, se non sbaglio?
Sì,
sì, da Fazio. Per il bene dei miei figli, no a Montezemolo in politica. Ci sono dissidi antichi che riguardano la Fiat 3-2. Più volte Romiti si è espresso contro Montezemolo, in questo caso è molto molto pungente. Sentiamo.
Pensa che Montezemolo andrà in politica?
Io non dico che io mi auguro vivamente per il paese e per l'opinione pubblica e per il benessere di quelli che sono oggi i miei nipoti e che saranno i figli dei miei nipoti, che questo non accada.
E addirittura i figli e i nipoti, che tragedia sarà mai, addirittura lo paragona a Berlusconi. Non c'è nessuna differenza tra Berlusconi e Montezemolo. Ma è con noi Melania Rizzoli, deputato del PDL, medico. Buonasera
Parenzo.
benvenuta, buonasera care, complimenti per i suoi lavori ultimi, eh.
Grazie. Quali lavori ultimi? Che ne sai tu, scusa? Beh, che ne sai dei lavori ultimi? Ma non sai nulla, complimenti, sempre a fare complimenti subito. No. Beh, l'abbiamo invitata però, scusami, l'abbiamo invitata perché oggi esce un libro che mostro anche ai telespettatori collegati di TGCom24, eccolo qui, che ha come titolo Detenuti, incontri e parole dalle carceri italiane.
Con la prestazione del grande Manconi.
Sì, esatto. Grande, sempre.
È informatissimo, Parenzo.
No, ha letto la scheda su internet.
Cioè. No, ma che scheda? Ho letto le anticipazioni.
Vabbè, qui Melania Rizzoli incontra numerose persone, soprattutto persone conosciute, che la cronaca ha reso note, politici, non politici, vi dico alcuni nomi: Provenzano, Parolisi, Savi, Cuffaro, Vanna Marchi e molti altri, sì. Con lo scopo preciso di che cosa? Uno potrebbe dire se lei è andata a visitare le carceri, i VIP che stanno in carcere.
Io ho visitato molte carceri italiane in tutta Italia, ho visitato molti detenuti, provocatoriamente in questo libro ho citato molti reclusi tra virgolette famosi, cioè quelli che hanno occupato le cronache di questi ultimi anni proprio per sollevare il problema del carcere e di tutti i problemi connessi.
Cioè se uno non parla dei VIP di quelli famosi,
se avessi
non gliene
messo
frega
soltanto
degli
i poveri
altri.
Cristi, per dirla come gli amici radicali, non solo non avrei trovato un lettore, ma forse nemmeno un editore disposto a pubblicare.
Certo.
Manca però, ed è questa la cosa secondo me clamorosa, manca a questo libro un capitolo che era pronto, e qui c'è un giallo, c'era un capitolo pronto che aveva come protagonista c'è Provenzano, un altro mafioso, il boss dei boss, insomma un altro mafioso molto conosciuto che si chiama Totò Riina.
Come mai manca?
Che ne è stato di questo
non
capitolo?
Non mi aspettavo questa domanda, Cruciani. Questo capitolo è stato tolto all'ultimo momento perché non ho avuto l'autorizzazione a pubblicare il pezzo, l'articolo, il capitolo sul mio incontro con Salvatore Riina.
E perché c'è l'autorizzazione?
Sì, certo, non è stato lavoro facile, ho dovuto ottenere l'autorizzazione da tutti i protagonisti personalmente e da alcuni come quelli del 41 bis, perché Riina è in 41 bis,
certo.
Ho dovuto chiedere autorizzazione alla Procura Nazionale Antimafia che ha ritenuto opportuno negarla per motivi che non ha ritenuto di dover rendere pubblico.
Ma non è Riina che ha vietato?
No, è la Procura Nazionale Antimafia.
Grasso in sostanza.
Ma però c'è Provenzano?
Sì, c'è Provenzano.
Strano, cioè c'è Provenzano ma non c'è Riina.
Allora, però io vorrei capire, siccome, curioso, devo dire la verità, mi ha raccontato alcuni dettagli, Melania Rizzoli, di questo incontro con Riina, ho preso degli appunti su questo incontro, e allora sto cercando di capire perché c'è stato questo divieto. Ma si può chiamare censura?
No, non si può chiamare censura, cioè mi è stato negata l'autorizzazione alla pubblicazione di un incontro. Evidentemente avranno avuto i loro motivi, anche se per me era un incontro come per tanti altri detenuti. Anzi, mi avrebbe fatto piacere anche sottolineare la differenza tra i due, diciamo, capomafia, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina,
ecco, perché Provenzano
che ho trovato in condizioni molto diverse.
Perché Provenzano, lei mi ha raccontato, è praticamente un fantasma.
Provenzano, ho trovato una persona molto provata, evidentemente malata, con delle patologie note, addirittura disorientato, quasi assente, quasi. E io che sono un medico, capivo che non era una simulazione. Una persona che però è nel carcere di Parma.
Con i pannoloni addirittura.
Addirittura sì, sul letto aveva una pila di pannoloni da incontinenza per adulti, ma è seguitissimo in un centro clinico, però ha una patologia insomma grave.
Vabbè, poi la racconti nel libro, eccetera. E Riina
invece,
ho trovato una persona. La cosa che mi ha colpito di più è lo spirito di Salvatore Riina. Ho trovato una persona ironica, con un morale altissimo.
Addirittura
ho trovato fisicamente in gran forma, anche lui ha avuto molti problemi di salute, però l'ho trovato curatissimo, aveva i capelli perfettamente tagliati a spazzola, addirittura brizzolato, che per l'età che ha, voi sapete che in carcere non si possono tingere i capelli. Era una persona molto gentile, mi ha accolto nella sua cella come se fosse a casa sua. Devo dire, mi ha colpito moltissimo, in questo c'entra molto il carattere, l'ironia, e a tratti è stato anche spiritoso per una persona che sta scontando 12 ergastoli.
Ecco, negli appunti, ecco appunto, negli appunti che io ho preso, c'è un passaggio che potrebbe essere quello chiave, poi voglio una risposta su questo da Melania Rizzoli. Se ho nostalgia della Sicilia, io no, ma quando mai? Non ho nostalgia né di Corleone né della Sicilia, assolutamente no, non ci tornerei. A me piacerebbe solo fare una cosa, una passeggiata per Milano. Addirittura poi dice...
Questo è quello che è Torino.
Sì, in galleria o per le strade, sui marciapiedi, mi piacerebbe camminare qui in città, mi piace Milano.
Eh sì, ma perché quando uno è così ristretto, ed è, lui è in isolamento totale e perpetuo, non vede nessuno, se non le persone autorizzate ad andare a visitare.
Da quello che mi
hai loro detto. Hanno un permesso di vedere una sola volta al mese, una visita per un'ora.
E lui vede la moglie.
E lui mi racconta che la moglie tutti i mesi va a trovarlo.
Ecco, ma potrebbe essere stato il particolare su Milano, cioè loro qualcuno...
Ma non lo so, io non voglio entrare nella...
Cioè qual è il motivo che ha impedito la pubblicazione di questo capitolo?
Non lo conosco, so soltanto che non avendo avuto il permesso io l'ho tolto immediatamente.
Messaggi subliminali, capito, potrebbe essere un messaggio subliminale, la paura di messaggi
questo
subliminali.
Questo bisognerebbe chiederlo a coloro che me lo hanno negato.
Potrebbe essere però.
Potrebbe essere, senz'altro, cose che io non so, evidentemente hanno avuto le loro ragioni. Perché io ho mandato il pezzo, ho mandato il pezzo da leggere, per avere l'autorizzazione, sì, ma comunque nel libro ci sono tantissimi altri personaggi.
Beh, non c'è dubbio, però certo, il mistero di questo capitolo che non è stato pubblicato su un personaggio così famoso è affascinante. Un'altra cosa è interessante, sempre da questi appunti che ho preso dal racconto di Melania Rizzoli, c'è il particolare dei capelli, un uomo in buona salute.
Indiscreta salute.
Poi a un certo punto dice, da quello che mi hai detto, le giornate passano lente, no?
Perché io chiedo.
E lei ha detto: ma perché non scrive?
Sì, perché non scrive? E lui ha detto: io no, non scrivo nulla, non aveva nessuna intenzione di scrivere nulla. Dice: poi la storia non si occupa di me. Io gli ho detto: ma lei è già nella storia di questo paese, Rina, assolutamente.
Cioè lui dice: non resterò nella storia, non sono nella storia.
Sì, me lo diceva in maniera ironica, appunto.
No, beh, certo. Sapendo... Traffico, torniamo subito, 1846 800 24 00 24. Qui iniziamo forte oggi, Parenzo, il mistero
giallo
di Totò Riina, il giallo Totò Riina.
Parenzo informatissimo.
Sì,
no, ma sono ammirata. Sono ammirata. Tutto del rapporto tra la moglie e questo e il signor Riina, tutto voglio
gli ho chiesto
sapere,
anche
tutto.
Della fede, perché portava la fede, e gli ho fatto una domanda tipicamente femminile se non l'avesse mai tolta, e lui si è detto: io mai, perché me l'avrei dovuta togliere, io ho una buona moglie, mi viene, insomma, è stato molto spiritoso.
E ha detto anche, da quello che mi hai detto, un particolare: sono diventato
un monachello. Esatto.
Cioè questo che cosa fa pensare? Che lui quando era libero
e forse era un po' più libero.
Era un po' più libero anche con la moglie, diciamo. Traffico.
La zanzara.
Eccoci qui, 1847 800 24 00 24. Torniamo subito su Totò Riina. Abbiamo detto di Provenzano, però c'è un personaggio chiave in questo libro, che invito tutti a comprare naturalmente, perché descrive sì dei personaggi famosi, e però è significativo perché racconta come dei personaggi che avevano tutti gli agi possibili, personaggi che avevano tutti i privilegi possibili, siano passati poi improvvisamente in una situazione di disagio profondo. Per esempio, molti perdono chili, questo è abbastanza normale. Per esempio, è dimagrito, l'hai visto molto dimagrito l'elemora, hai visto molto dimagrito l'elemora, hai visto molto dimagrito Totò Cuffaro.
Sì, assolutamente, hanno perso circa 30 chili, l'elemora forse
molto sofferente, forse Cuffaro.
Cuffaro, sì, perché vive la sua detenzione con molta dignità e con molta fede. Credo che la cosa che gli faccia sopportare la detenzione sia la fede, anche perché ha il padre che sta male, la figlia che sta male, e l'impotenza di sentirsi dentro una cella è devastante. Sa, le cronache si fermano al momento del loro arresto. Io sono entrata nelle celle e racconto come si trasformano e come viene anche calpestata la dignità di tantissime persone.
E, tornando a Totorina, c'è un particolare che mi ha raccontato, che è quello dell'aria condizionata.
Ma è l'unico personaggio che non c'è nel libro.
Lo so, è l'unico personaggio che non c'è, però è il giallo, perché qui c'è, ripeto, il fatto che...
No, l'aria condizionata è
scusi,
vero.
Però un attimo solo. È Grasso che ha negato questa cosa. Sì, la Procura Nazionale Antimafia,
la
dunque
Procura
Grasso.
La Procura Nazionale Antimafia.
E dunque il suo responsabile. C'è un provvedimento firmato da Grasso.
Lui è il procuratore nazionale, quindi immagino di sì.
Come
però,
mai? L'abbiamo già detto, come mai non si può capire?
No, il fatto dell'aria condizionata, quella è una cosa che ha colpito anche me, perché...
Cioè, nella cella l'aria condizionata?
Sì, però voglio precisare che è stata imposta per motivi medici, perché lui una notte è stato talmente male che è stato ricoverato con una patologia importante, e quindi nel rientro in cella, perché poi li riportano subito in cella appena stabilizzati, per ragioni mediche gli hanno imposto l'aria condizionata.
Ma ci mancherebbe altro, siamo mica delle bestie.
No, d'accordo. Allora, però uno potrebbe dire al 41 bis con l'aria condizionata.
Beh, in parte che 41 bis c'è una storica battaglia radicale che forse anche Melania e Marconi
radicali,
va
bene.
Poi
certo,
vi assicuro
dell'abolizione della riforma del 41 bis,
sì, vabbè, lasciamo perdere la riforma del 41 bis.
Vi assicuro che è anche impressionante entrare in un reparto del 41 bis, io lo descrivo, perché in genere sono sotterranei, insomma, sembra di entrare, sembra.
Ma tu lo sai, Parenzo, che Melania Rizzoli ha toccato fisicamente Totò Riina? È stata una scena memorabile. Fisicamente gli ha toccato una parte.
La mano io non me la
gli ha toccato, sto dicendo, una parte del corpo, non capire subito male come al solito. Ha toccato Totò Riina, quale parte del corpo?
Perché io vado soprattutto a vedere le condizioni cliniche, essendo facendo parte anche della commissione d'inchiesta sanitaria, sono dei cittadini comunque affidati allo Stato, e nelle nostre prerogative di deputati andiamo a verificare quali sono le condizioni cliniche. La prima cosa che ho notato è aveva un gozzo, uno struma tiroideo, che è un gozzo praticamente enorme
al collo. Una parte del collo gonfia.
E quindi gli ho detto, ma le dà fastidio, eccetera. E lui se l'è fatto visitare. Sì, l'ho visitato. Melania visto che non era una cosa importante. Lui ha altre patologie molto più importanti.
Cioè, che sono il cuore, no?
Sì, tant'è che alla fine io, per esempio, lo descrivevo nell'articolo che non è uscito.
Ho avuto anche
alla fine un certo imbarazzo, perché nel momento del commiato non sapevo come salutarlo. Perché a un certo punto mi sono sentita a disagio, perché come si saluta uno come Salvatore Riina? Non sapevo se dirgli buongiorno, buonasera, buona giornata, non lo sapevo. È stato lui a togliermi dall'imbarazzo, mi è venuto incontro, mi ha dato la mano ringraziandomi per la visita.
Allora, un altro passaggio che mi sono annotato.
Buonasera signor boss.
Come sei banale, come
insomma.
Allora, c'è un passaggio che mi sono appuntato che è significativo. Me la cavo, sono in discreta salute e qui non mi posso lamentare. È il passaggio dall'aria condizionata. Guardi lassù, mi hanno anche dato il permesso di installare un affare che è l'aria condizionata.
Sì, ma lui lo diceva in maniera ironica, perché io non sono mai sola ad incontrare questi personaggi, c'era il direttore con altre persone, e ripeto che quello è stato imposto per motivi di salute, non so nemmeno se sia sufficiente per le patologie di cui soffre Salvatore Riina.
Che sono patologie di cuore, per cui prende pasticche ogni giorno, o sbaglio?
Sì, tutti prendono medicine.
Ma la moglie va là una volta al mese, lui racconta della giacca.
Tutti i detenuti.
Che si mette la giacca solo?
Perché io chiedo come stanno, eccetera, e poi ognuno ha gli armadi non hanno gli sportelli, quindi si vede gli indumenti, si vedono, e c'è in genere una sola giacca, e gli ho chiesto quando le indossava e lui in maniera galante mi ha detto naturalmente quando viene mia moglie, qualche volta quando vengono i miei avvocati, perché così.
Non manca
ma
mai.
Ma fa tutto il giorno il boss? Legge a libri?
Tutto il giorno?
No, dice che non legge mai.
Non legge, i giornali non legge, televisione ne vede poca.
E cosa fa?
Fanno le visite mediche, mangiano, incontrano gli avvocati, insomma... Passano, le giornate sono lunghe comunque.
Lente, lui dice,
sono
passano
lente,
molto lentamente.
Sono lunghe e voglio solo ricordare che sono 18 anni che lui è in isolamento perpetuo al 41 bis.
Però la frase "sono diventato buono come un monachello" è straordinaria.
Ma no, quello era una risposta a me, perché gli avevo fatto la domanda sulla fede.
Cioè, quasi a dire che una volta era un po' alle, il boss, insomma, un po' alle grotte.
Non lo so, sa, in quei momenti sono persone comunque che certamente hanno commesso dei reati gravissimi e che stanno espiando le loro colpe, quindi nel momento in cui capita di scambiare una parola con un visitatore, uno si... cioè può anche fare
la tiroide. Pensate l'immagine, qualcuno che tocca l'onorevole
è la cosa che mi ha colpito di più,
che tocca Totò Riina la tiroide,
e che anche,
qui, al collo,
e che anche a Bernardo Provenzano è stata operata la tiroide, anche lui mi ha fatto vedere la cicatrice della tiroide che gli, a lui invece era stata asportata.
E nel libro ci sono anche testimonianze pubblicate da Spedding & Kufer, forse non l'abbiamo detto, ci sono anche testimonianze invece di persone che hanno vissuto il carcere, tra cui suo marito. Però la cosa più straordinaria è quello che ha detto Califano.
Beh, il mitico califfo, lui è stato...
Che è l'unico che ha detto che il carcere in realtà non è stata un'esperienza così drammatica,
sì, mi ha detto delle cose molto profonde e molto belle, anzi lo ringrazio, lo
cioè,
saluto.
Cioè si trovava bene?
Lui mi ha detto il carcere non è così brutto, mi trovavo bene, ci sono ben altri posti in cui si sta male, mi ha fatto l'esempio dei riformatori dove si può essere molestato, degli ospedali dove si è torturati.
E perché si trovava bene?
Perché dice io sono nato per strada, ero un ragazzino senza scarpe, ho ritrovato la mia gente e mi trovavo bene. Delle volte addirittura lo rimpiango quella tranquillità e quella serenità.
È sempre il califfo. Grazie Melania Rizzoli.
Grazie
che
a
deve
voi.
Scappare a Roma e che magari...
Benvenuti, incontri e parole dalle carceri italiane.
Ed grazie Parenzo.
Ed ecco la marchetta di Parenzo.
Grazie.
A dopo. Grazie, grazie.
Grazie.
La Zanzara.
Siamo qui, 800-24-0024, caro Parenzo, siamo di nuovo in diretta, qui la Zanzara, sai che è successo nel frattempo?
No.
È stato espulso, messo fuori dalla Lega, anche il nostro amico, il senatore Stiffoni, quello che ci vuole querelare, non si capisce per quale motivo, caro Parenzo.
Ma come mai è stato sbattuto fuori?
È stato sbattuto fuori dalla Lega, noi ci dispiace moltissimo, naturalmente.
Beh, neanche troppo, comunque.
Beh, dici neanche troppo.
Scusa, ci voleva querelare per non so quale motivo.
No, per nulla in realtà. Per il nulla, insomma, per il
e
nulla.
Devo essere dispiaciuto perché l'ho cacciato a belata del sedere.
Per la storia dei diamanti, dell'acquisto dei diamanti, dell'oro, no?
Sono più dispiaciuto del fatto che non ci si occupa mai di carcere.
No, oddio, basta con questa storia, ne abbiamo già parlato, su.
Abbiamo fatto un'operazione culturale e politica molto importante invece.
Va bene, andiamo...
I soliti idioti diranno, ecco, Riina pure l'aria condizionata.
Intanto andiamo a sentire i titoli del TG3 come al solito dentro TGCOM24. TG3, direttore Bianca Berlinguer incontra, in senso metaforico naturalmente, si unisce in matrimonio col signor Giordano. Sentiamo.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Inflazione stabile ma volano i prezzi della spesa quotidiana, più 4,7% ad aprile, benzina rincari record e la disoccupazione cresce. Parte la revisione della spesa pubblica, l'esame del Consiglio dei Ministri, possibili tagli e risparmi, servono 4 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA. Bersani bene i tagli di spesa ma senza toccare scuola e Stato sociale, il PDL serve il bisturi, non l'accetta, polemica su Tremonti che attacca il governo. Centinaia di sindaci chiedono un'inversione di rotta sull'IMU e minacciano disobbedienza fiscale. Lanci, le leggi vanno cambiate, non violate. Anche la Spagna è in recessione, declassate le grandi banche di Madrid, l'Europa alla ricerca di ricette per ridare fiato all'economia. L'Unione Europea si mobita per Yulia Tymoshenko, ex premier dell'Ucraina, ora in carcere. Lei denuncia, mi hanno picchiato, inizia uno sciopero della fame. Nell'inchiesta sui fondi della Lega, sospetti sul conto corrente utilizzato dal senatore Stiffoni per rimborsare le spese dei parlamentari, oltre 3 milioni di euro gestiti in modo non chiaro.
Siamo qui, allora... Siamo qui in diretta con Davide Parenzo in collegamento da Milano, fra poco naturalmente ascoltatori, però...
Come da Milano?
Sì, da Roma, scusami, da Roma, sì, non ti preoccupare, non è che voglio mandare messaggi strani, sei a Roma.
Mandi i pizzini, lui è a Milano.
No, in realtà è a Roma.
Sto vedendo in televisione, viene bene questo programma anche in TV, TGCOM24.
Come si chiama il programma, scusa?
La Zanzara?
No, La Zanzara in TV si chiama, non sai nemmeno quello. Ma
La Zanzara in TV.
Ti rendi conto della follia, no, della follia adesso di questa storia della spending review, no? Adesso vogliono fare una commissione, a parte che cominciate a usare...
No, la cosa più folle è un'altra, è che vogliono affiancare al signor Giarda, al ministro Giarda...
Un commissario.
Un commissario, su cui Bocchino ha già detto tutto l'altro giorno.
Basta, sì, il signor Giarda, già Bocchino ha dato... ha ampiamente dato da noi dicendo che dovrebbe andare in vacanza, ma al di là di questo, e secondo me ha ragione, il commissario accanto a uno che deve, si ma sa come? Tutto dove tagliare in Italia, la sanità, tagliare soprattutto la sanità, non i ministeri di qui, i ministeri di là, tic e tac, già si sa, i numeri sono noti, chiedete al signor Giannino.
No, ma poi soprattutto io voglio sapere, ma questo nuovo, il mitico Bondi,
ormai si parla di... Bondi si parla per tutto innanzitutto.
Si parla di Bondi che ha già fatto...
Sì, per la RAI, per la spending review, per qualsiasi cosa si parla di Bondi, vabbè.
Ma lo pagano per fare quella
no,
roba
non
lì?
Non lo so, aspetta un attimo, fammi sentire Mughini. Mughini ad Agorà questa mattina contro Rizzo, il signor Rizzo dei comunisti. Sentiamo.
La Fiat si è presa tre volte i soldi dagli italiani, poteva essere nazionalizzata tre volte.
Allora perché non hanno messo al posto di Marchionne te?
No,
perché sono stronzi.
No, perché sarei stato io stronzo verso di loro.
Ancora date le pillole a Rizzo, è malato di comunismo, sempre ad Agorà. Spettacolo.
Lavoro, portate solo le pillole loro a Marco provato. Rizzo, è il momento in cui ne ha più bisogno.
Ma come si chiama sta malattia di Rizzo?
Il comunismo.
Ah, è il comunismo.
Quindi sono felicemente malato.
È una malattia.
Ma anche perché è attualissimo. Attualissimo. Adesso come aperitivo, il parte cominciato
tra le... Poi Grillo, che oltre alla frase sulla mafia, che non strangola il proprio cliente, e dunque sarebbe meglio dello Stato che invece lo strangola, no? Dunque l'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto è stata ratificata l'autosospensione di Stifoni. Questi termini strani, l'autosospensione.
Autosospensione.
Senti qua, sentite, cari ascoltatori, avete capito voi? Maroni, due punti. Ratificata l'autosospensione di Stifoni. Ma che significa? Lo cacciate o non lo cacciate il signor Stifoni? Non che la cosa sia di importanza mondiale.
Ecco,
però, insomma, decidetevi: o lo cacciate o ratificata l'autosospensione.
Beh, chiamiamolo, va là.
Ma è peggio del... sì, calma, con calma, con calma, con calma, visti i precedenti. Grillo, Alfano PDL 2.0, partito degli onesti. Sentiamo.
Alfano con questi occhi che se lo guardi ti viene la labirintite, che dice il PDL 2.0, facciamo un partito di onesti. Ma e poi il comico sono io, ma che cazzo stiamo dicendo?
Forminchioni, poi ogni tanto si ripete come dice Parenzo, eh. Di nuovo Forminchioni.
Forminchione che è lì alla quarta legislatura, quando c'è una legge che ne dice due, e alla quarta con questo sorriso, Formigoni. Questo, c'è sempre sto sorriso da chirichetto stuprato dal prete, che cazzo ridi.
Tra l'altro sono curiosi i tweet diffusi oggi da Formigoni. Perché dice Repubblica, così recita un tweet, Repubblica, tu che sei la voce della trasparenza, perché non hai detto nulla sugli scandali del PD a Piacenza? Gli scandali del PD a Piacenza, non è forse ora di parlare?
Cioè,
siccome ci sono le scandali in Lombardia, secondo Formigoni, Repubblica e il Partito Democratico dovrebbero parlare anche degli scandali a Piacenza. E poi ancora Martina, che è un dirigente del Partito Democratico in Lombardia, forse il capo del Partito Democratico in Lombardia, hai perso la voce, perché voi del PD Lombardo non chiedete chiarezza ai vostri compagni del PD Emiliano sullo scandalo Piacenza?
Beh, questo una cosa me ne esclude l'altra, caro Formigoni.
Lo scandalo PD a Piacenza. Vabbè, ancora Grillo, la sporca dozzina di Bocconiani rivolto naturalmente a Monti.
Ma vedere questa Italia che se ne sta andando al fallimento totale in mezzo a questi Bocconiani, questa sporca dozzina di Bocconiani arrivati qua dal limbo perché non abbiamo mai sentito parlare prima.
La sporca dozzina di Bocconiani. Poi a un certo punto si avvicina uno che è di Canale 5, di Mediaset, non so chi sia. Sì. Sentite come risponde Grillo.
Cos'è, Canale 5? Caccio.
Vabbè, bene, va bene. Allora Santoro, che vuole rifare il palinsesto alla Rai, Gabanelli al TG1, fa un appello a Monti sulle nomine Rai, cioè arrivi prima dei partiti. Se sapevo che Berlusconi mollava non sarei partito. Sentiamo dove vuole spedire Ferrara, Giuliano Ferrara. Senti,
Sì.
Ferrara non è così necessario che sia a ridosso del TG1 che deve lavorare per lui. Può lavorare lui per gli altri, per esempio in una fascia notturna, che so, direi tre, alternandosi con Lucia Annunziata.
Di notte su Rai 3.
Beh, bellissimo però.
Vespa invece su Rai 3 con un suo anno zero. Il programma di Santoro. Il programma di Santoro, e poi ancora Freccero. No nomina i tromboni. Non è che sia un giovincello pure lui, Freccero, Freccero, l'altro.
Solamente aprendo le danne in qualche modo al mondo del lavoro, al mondo di chi fa i programmi, non di chi fa il trombone, ma di chi fa i programmi, si può vincere questa battaglia.
Va bene, 800 24 00 24. Marco, provincia di Lecce, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera. Sì. Viva le due Sicilie libere, la dobbiamo smettere a mandare sempre queste
viva?
Notizie.
Non ho
viva le due Sicilie libere, liberissime. Libere,
viva le due, le due Sicilie libere.
Il sud deve essere libero.
Ma libero da che cosa? Scusi, perché lei si sente in prigione.
Libero dal nord Italia, libero dal nord Italia.
Vabbè, c'è un altro da ricoverare, su, il primo da ricoverare questa sera.
Sì. Andiamo insieme, dottor Cruciani, io e lei andiamo insieme a farci ricoverare, vediamo chi guarisce prima.
Sì, no, io non ho bisogno, la differenza è che io non ho bisogno, lei sì.
E lui non ha bisogno, sai perché? Perché ciò di cui ha bisogno se lo va a prendere dal nord, il nord, quello che lui ha bisogno lo viene a rubare a noi del sud.
Vabbè.
Il sud è stanco, stanco.
Stanco il sud, benissimo, sì, lei sarà stanco magari, sarà lei stanco.
I meridionali devono smetterla di comprare prodotti del nord, i meridionali non comprare prodotti del nord. Signor Parenzo, che ascolta però sta in silenzio, io so che gli sto dando fastidio.
No,
però
veramente non se ne sta fregando Parenzo di quello che sta...
Me ne sto fregando, se ne sta fregando, sì, lui fa così, quando rispondere...
Vabbè, parli più chiaro e soprattutto chiami da una zona dove si sente, perché non si sente nulla. Ugo da Brescia, buonasera.
Buonasera a lei,
dica.
Buonasera Parenzo, buonasera anche a chi ascolta.
Sì, adesso non facciamo le introduzioni che durano tre ore, saluti a tutti perché non finiamo più.
Passiamo subito a Dugo. Lei la settimana scorsa, durante la sua trasmissione, aveva tirato in ballo Borghezio,
Sì. Solite,
facendo sentire registrazioni, eccetera, eccetera. E io avevo chiamato dicendo che io avevo una sua registrazione su un suo commento che aveva fatto Borghezio, era ospite Cecchi Paoni, tutto qui. Se vuole,
allora...
la faccio lì.
No,
se
ma
vuole,
non ho capito qual era la cosa.
No, perché si tira in giro Borghezio perché dice certe frasi e invece... lei e anche i suoi ospiti avete usato dei toni piuttosto pesanti quella volta nei confronti di Borghezio, dopo che la sua trasmissione sia ironica e tutto passa a livello così...
Ma non ho capito qual è la cosa.
Ma di cosa parla?
Ma di cosa sta parlando?
Risentire.
Ma no, non mi faccia risentire la registrazione di Borghezio.
Ma che Borghezio avesse un professore di filosofia, io personalmente mi sono stupito moltissimo di questo.
Pare che Borghezio lei non sia spirito, è un uomo colto, è vero Paone?
Beh, scusa, io ho avuto a che fare un paio di volte con lui accanto a me in alcuni programmi, e devo dire che tra l'altro c'è il problema che puzza.
Vabbè, questa qua è una frase pronunciata da Cecchi Paone in questo programma, su cui ci sono state polemiche con lo stesso Borghezio, una vicenda già chiusa. Ugo,
sì,
e allora...
è una vicenda chiusa, ma voglio dire che se riprendiamo all'interno di un discorso qualsiasi altra cosa...
Ma no, ma non ho capito perché lei tira fuori questa cosa, non mi spieghi perché lei tira fuori questa cosa, non ho capito
bene. Ma gliel'ho detto perché tiro fuori questa cosa, perché lei tutte le volte che deve fare... Deve prendere in giro qualcuno...
Ma io non ho preso in giro nessuno!
È stato Cecchi Paone!
Lei prende...
È stato Cecchi Paone!
Come voi trattate le persone...
È stato Cecchi Paone!
Se lei vuole fare... No, anche lei ha continuato...
Ma quando mai? Io sono stato...
Ha continuato a fargli dire che una persona puzza. Allora,
ma che c'entra? Una volta che l'ha detto...
A me pare che i vostri toni e le vostre parole quella volta furono razziste nei confronti di Borghezio.
Vabbè, ho capito.
Qui la saluto e buona trasmissione.
Ma scusi, riesce a connettere per un istante le sinapsi del cervello nel capire la differenza che c'è quando un ospite dice una sciocchezza come
oppure,
quella detta da Cecchi Paone
oppure,
o quando le diciamo noi?
Esatto, no?
Cerchi di capire.
Un attimo solo, c'è la borsa. Torniamo subito. Un attimo, aspettate.
La Zanzara.
di nuovo in diretta e voglio farvi ascoltare.
Sai che questa trasmissione è ascoltatissima non soltanto in macchina, a casa, al bar, ma anche nelle palestre. Cioè, ho incontrato dei ragazzi che mi hanno vestiti con la tuta da ginnastica, queste cose un po' ridicole, no? Queste cose andavano verso la palestra. E noi la ascoltiamo sempre in palestra. Saluti Cruciani, che so che è uno sportivo come noi, non una mezza sega come lei, ma è ascoltato in palestra molto.
Va bene, allora è meglio essere chiamati Love of My Life. Vi ricordate il Love of My Life?
Pronto?
Love of My Life?
Allora.
Ciao amore, bene, tutto bene. Tu?
Facciamo una cena.
È meglio essere chiamati così oppure signorina Polanco.
Ciao amore.
Va bene, un bacio grande come il mondo. Aspetta un secondo. Amore.
Cattivona.
No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. Sì, non vedi, non mi sanno più.
Va bene, tesoro, ma sono in guerra, io sono in una guerra durissima. Quando vinco la guerra, poi ti vedo e approfitto delle tue bellissime labbra dolci.
Sì, amore.
Però è bello, a me nessuno mi ha dato un bacio grande come il mondo.
Com'è che
cattivone, era? Cattivone, posso chiamarti d'ora in poi? Perché non facciamo una nuova sigla della zanzara con cattivone?
Questa è buona, questa è una buona idea. Ogni tanto Parenzo,
io voglio fare.
Dati i colpi in testa, fai così. Ho avuto un'idea geniale, come fece adesso la dobbiamo mettere, dobbiamo ritrovare Banfi in un famoso film, credo, Falacca la belva umana, se non sbaglio. Si batteva in tasto, l'idea è geniale, ho avuto un'idea geniale.
Cattivone, la zanzara, perché è un po' come bellissimo, geniale.
Graziana, provincia di Forlì. Graziana, provincia, anzi no, eravamo con Ugo da Brescia. Allora Ugo, ma che ci vuole di Ugo? Niente, è sparito. Graziana, provincia di Forlì.
Buonasera a tutti, io chiamo Trevena.
Si sente male, Michele da Verona, buonasera. Io elimino subito, quando sento male elimino subito, cancello. Michele da Verona, tra poco cancello pure te.
Dirti che...
Ma dirti a chi lo dice, mi dia del lei, non si permetta. Mi dia del lei, non si permetta.
È passato la radio, quarto d'ora che ho il telefono all'orecchio, mi ha rotto un po' le palle.
Ho capito, lei si è rotto le palle, ma non è che le dà il diritto di darmi del tu. Ha abbassato, che ha fatto? Vabbè, Giuseppe da Padova, richiamiamo Michele, voglio battaglia.
Buonasera.
Giuseppe, dica.
Buonasera, mi sentite?
Sì, ma perché sentiamo male oggi? Maledizione.
Non
perché?
Non lo so.
Giuseppe, dica.
Sente?
Sì.
Io sono rappresentante delle forze dell'ordine.
Bene. Uno allora, potrebbe anche aggiungere.
Volevo parlare in merito al libro, all'intervista del vostro ospite di prima.
Allora,
volevo dire innanzitutto una cosa. Sì. Sono favorevole all'ampliamento dei carceri per dare diritto alle persone carcerate di avere una dignità.
Più carceri, vabbè, d'accordo. Adesso ci vorrebbero più carceri.
Non si può far passare un stragista come un vicino di casa.
Ma chi l'ha detto?
Questo io non lo accetto.
Ma chi l'ha detto?
Sono i miei colleghi che sono morti per difendere questo paese.
Ma chi l'ha fatto passare come un vicino di casa? Ma di che sta parlando? Ma di che parla?
Avete fatto passare alla tiroide, poverino non ha...
Ma che poverino di che? Ma quale poverino di cosa? Poverino di cosa?
Non ha neanche l'armadio...
Un attimo. David, vai.
Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
Allora Andrea, che diceva? No, scusi, ma chi è? Giuseppe, che diceva?
Giuseppe,
sì.
Pronto. Io dicevo che non mi va che l'onorevole faccia passare una persona così come una persona normale, perché non è normale.
Ma chi l'ha detto?
Ma chi l'ha fatto passare come una persona normale?
Dice?
Ma di che sta parlando? Ha descritto il suo incontro, non ha detto che è un...
L'ha descritto.
Che è una brava persona, abbia pazienza. Uno descrive una persona per come la incontra.
Certo, però ha dimenticato un piccolo particolare. Non hanno mai parlato di tutte le vittime che ha ammazzato.
Ma non c'è, ma non
che
è
vuol
il tema.
Dire? Ma non è il tema.
Che vuol dire?
È stato condannato.
Voi avete fatto passare questa persona.
Ma chi l'ha detto?
Come una persona normale, quando normale non è.
Ma chi l'ha, non abbiamo
ma
fatto
chi ha
passare
detto
nessuno.
Che è normale?
Senta, Giuseppe, abbia pazienza. Lei sarà pure rappresentante delle forze dell'ordine. Non è che tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine abbiano ragione per definizione. Cioè, ha descritto il suo incontro con il signor Totò Riina.
Guardi, la cosa è
capo.
Molto semplice. Riina ha beccato l'ergastolo. Per fortuna è in galera l'ergastolo. Dopodiché, siccome siamo un paese civile,
ma con
non
questo
viviamo...
non c'entra nemmeno paese civile. Qui già stai andando
no.
oltre. Non
ma
c'entra
no,
assolutamente.
Sto spiegando che le visite dei deputati in carcere sono una cosa sacrosanta.
Vabbè,
per verificare
nessuno...
lo stato di salute dei detenuti, perché è un detenuto come tutti gli altri. Cioè che ha gli stessi diritti nonostante sia un ristretto degli altri, questo è il punto. Nessuno fa l'elogio di un criminale come Riina, figuriamoci.
Va bene, grazie Giuseppe. Michele da Verona, buonasera.
Come qua. Niente, io sono con Giuseppe, sono
sì.
indignato per quello che hai toccato Riina. Ma che stai dicendo? Ma cosa
ma
stai dicendo? Hai messo la trasmissione che fa schifo oramai, renditi conto, ascolta.
Aspetta un attimo, fermo un attimo, fermo. Di chi sta parlando? Scusi, innanzitutto...
Sto parlando di quello che hai appena detto lì.
A chi si sta rivolgendo?
La signora che ha scritto il libro, ha fatto una premessa.
A chi
ha
si
detto
sta rivolgendo? A suo fratello innanzitutto, a sua moglie o qualcun altro?
Sì,
a chi si sta rivolgendo?
Sì,
scusi.
Mio fratello, sì.
Allora mi dia del lei come io do del lei a... Come
sì,
faccio io?
Tu hai capito il
ma
problema?
Ma tu un corno.
Ti devi riascoltare.
Ma tu un corno, con chi sta parlando? Con suo fratello? Con chi sta parlando?
Ancora.
Con suo fratello? Con chi parla?
Magari.
Magari,
sicuramente avrò un interlocutore migliore di te. Fidati.
Va bene,
con
d'accordo.
Mio fratello.
Allora continui a dare del tu, non so
ma
chi si rivolge.
Ma qual è il tuo problema?
Però continui, non so chi si
rivolge. Il mio problema è che vi ascolto e che... La trasmissione la state rendendo veramente, la state buttando giù in una maniera ingloriosa.
Ingloriosa.
E poi il passaggio che hai fatto prima con i mafiosi, veramente
da
raccapricciare.
Ma lei cosa ha capito?
No,
che
aspetta,
aspettate.
Ma io ho capito, hai toccato Riina, mi sembrava Fabio Fazio, quelle esclamazioni assurde e anche molto peggio, cioè, non lo so, guarda, hai dato l'impressione di chi... Non so, di dileccare il culo anche a quella gente lì, non solo
sì, ai mafiosi, certo, di dileccare il culo ai mafiosi, hai ragione.
Riascolto.
Riascolto. Mi riascolto, benissimo. Michele, comunque, se pensa che la cosa sia arrivata molto in basso, c'è anche una piccola operazione che si può fare, no? Cioè, là su dove si trova lei a casa, in macchina, fai tic con le dita e si cambia. E si cambia canale. Massimo da Bologna, buonasera.
Salve, buonasera a tutti.
Vada.
Purtroppo ho dovuto spegnere la radio per una mezz'oretta, per cui spero di non aver perso qualche colpo.
Beh, è una cosa molto grave, comunque si può recuperare.
No, sì, penso proprio di sì.
Volevo
sentito all'inizio che lei aveva parlato di quell'intervento di Grillo a proposito del confronto tra mafia e prelievo fiscale. All'inizio della trasmissione, quel piccolo spot che avete trasmesso di Beppe Grillo, che ho trovato sinceramente delirante, considerando
sì,
che
allora...
oggi è il trentennale dell'omicidio di La Torre a Palermo.
Quello sulla mafia, anche
no,
se poi in realtà Grillo ha detto un'altra cosa, non è che ha detto che lo Stato è peggio della mafia quando vuole i soldi. Che la...
Quello che avete trasmesso voi assolutamente credo non possa essere condiviso da nessuno, perché sono frasi assolutamente...
No, il problema è che il paragone, quando tu pronunci la parola mafia, ti metti già in una condizione nella condizione di essere criticato. Vabbè, allora Andrea, però
ecco, no, volevo sapere se volevo un commento da voi su questo.
Ma che commento? Commento su che cosa? Secondo me, se uno va a leggere, ad ascoltare la frase di Grillo, riascoltiamola ancora una volta, parla di quelli che sono strangolati. Cioè la mafia dice Grillo non strangola
stato,
i suoi clienti perché non vuole strangolare i suoi clienti. È un paragone assurdo, però non è che ha detto che
è una cazzata. Poi l'altra cosa che invece questo l'ha detto lei qualche minuto fa e magari si può essere un po' più dettagliato. Intervenire sulla sanità. Allora, io lavoro nel campo della sanità,
sì,
per un'azienda che si occupa di sanità,
sì,
E mi dica, volevo sapere dove secondo lei andrebbe dove dovrebbe tagliare, perché credo che
no, nella sanità le forniture sanitarie, la spesa sanitaria delle regioni è la più grande spesa che abbiamo, è la spesa più grande che abbiamo,
è
tagliare
è un po' più complessa comunque,
no, ma è certo che è complessa, te credo che è complessa, servirebbero i tomi, è complessa, ma sicuramente la sanità è una, tra l'altro era stato al centro del dibattito sul federalismo, uno dei settori dove si deve tagliare di più. Grazie Massimo da Bologna, fra poco un altro ospite, parleremo di Rai, di Freccero, di Santoro, eccetera eccetera. Massimo, no, chi è? Chi è? Sergio da Torino.
Buonasera.
Vada.
Pochissimo tempo le faccio perdere. Se lei, facciamo una prova, riascolti i discorsi di Beppe Grillo, tolga i riferimenti all'attualità, prenda qualche discorso di Hitler nelle birrerie di Monaco e traga delle conclusioni.
Forse è un po' eccessivo questo.
Questa prova letteraria.
Mi pare un po'.
Eccessivo. Poi nelle prossime trasmissioni.
Comunque, la cosa più incredibile, notizia battuta qualche secondo fa dall'ANSA: arriva un commissario per la razionalizzazione della spesa sugli acquisti di beni e servizi nell'ambito del più ampio capitolo della spending review. Il governo ha deciso, su proposta del ministro Giarda, che sarà Enrico Bondi. Sarà attuatore delle scelte politiche di cui ha la delega il ministro Giarda. Ma vi rendete conto della follia? Cioè, vi rendete conto che c'è bisogno, con tutti i funzionari che ha lo Stato,
ma allora Giarda cosa fa?
Con un ministro, c'è bisogno di un commissario per la razionalizzazione della spesa sugli acquisti di beni e servizi. A me veramente cascano le braccia. Come fa un tecnico importante come Monti, presidente del Consiglio, a decidere una cosa di questo tipo? Cioè, far arrivare un commissario per la razionalizzazione dei beni e servizi, con tutti i funzionari che abbiamo, con tutti i dirigenti del Ministero dell'Economia, forse ci vuole un esterno. Il ragionamento potrebbe essere questo: senza un esterno non si fa nulla.
Ma perché i tecnici tecnici sono già esterni alla politica.
Che
scusa,
ti devo dire? Guardi,
io vado ai matti. Abbiamo votato, il Parlamento ha votato un governo tecnico esterno alla politica, perché i politici non erano in grado di fare
no,
nulla.
No, adesso i tecnici nominano un tecnico. Cioè, siamo arrivati al paradosso.
Fai in un film dei fratelli Marx qui, una roba incredibile.
I tecnici nominano un altro tecnico. Io non ho mai visto una cosa del genere.
L'altro tecnico nominerà ancora una commissione fatta di altri tecnici.
E vabbè, questo è Pannella, naturalmente interpretato da David Parenzo. Abbiamo come ospite un consigliere d'amministrazione della RAI, quota PDL, Antonio Verro, buonasera.
Eccomi qua, buonasera, buonasera a tutti.
Come sta?
In scadenza. Bene, grazie, voi?
Dove si trova? Ponte, super ponte anche lei,
No, super ponte, piccolo ponte.
Piccolo ponte.
Dove? In Costa Azzurra, no? Berlino,
no,
dov'è?
in campagna.
Perché sei subito
collina del Monferrato.
Pensi subito Costa Azzurra, ricchezza,
no,
yacht.
No,
e Parenzo, adesso sobrietà, non esageriamo,
sobrietà. Insomma. No, che sobrietà.
Normalità.
No, per la verità sono abitudini che ho da sempre, quindi non
normalità, diciamo, normalità. Nessuna barca, nessuno yacht con il signor Daccò, cose di questo tipo. Nessuno
possiamo yacht. Possiamo dire che in questo momento lei sta sorseggiando un po' di champagne mentre chiacchiera con noi?
Bello. No, del buon Barbera, tra un po' cena con amici, innaffiato da un buon Barbera.
Ecco.
Allora, noi abbiamo chiamato Verro per commentare un po', per sapere da lui innanzitutto quando verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione della RAI. Possiamo dire ufficialmente all'inizio di maggio ci sarà il
nuovo... Questo non ho la sfera di cristallo, diciamo che le procedure relative alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione possono partire con l'approvazione del bilancio, che sarà da parte dell'Assemblea dei Soci, che sarà l'8 di maggio.
Dunque dall'8 di maggio inizia una procedura per il rinnovo del Consiglio nazionale. Lei mi sembra in prima fila. Possiamo dare questo annuncio ufficiale? Verro, mi candido a essere confermato in Consiglio di Amministrazione.
Allora, io posso dire una cosa. Detesto le autocandidature. Proprio.
Vabbè, lei l'ha già fatto da noi una volta. Una volta già l'ha fatto da noi. Ha detto, io vorrei restare.
Ma vorrei restare è un auspicio, che non è una cosa. Cioè, ho fatto, come dire, tutta una serie di atti conseguenti. Sono dimesso da parlamentare, eccetera, eccetera.
Che non c'entrerebbe niente.
Ho espresso delle preferenze, ma là qui all'avanzare autocandidature.
Però scusi, se uno non è che oggi non si fa nulla per nulla, per carità. Però se lei si è dimesso da parlamentare, è rimasto nel Consiglio di Amministrazione, qualche garanzia l'ha avuta.
No. Allora, innanzitutto era un atto dovuto, perché non potevo fare entrambe le cose, quindi dovevo scegliere tra una cosa e l'altra.
Certo.
Ecco, e ho scelto coerentemente il fatto di portare avanti il mandato che il Parlamento mi aveva affidato nel 2020.
D'accordo, però l'altra volta pure ci ha detto, qualcuno, insomma, non dico che mi ha... si aspetta, mi aspetto di essere confermato.
No, appunto, nessuno mi ha promesso niente. Certo che mi aspetto che da una scelta del genere, ecco,
il partito, il partito
ci potrebbe essere fatto di avere una
riconferma. Anche
perché poi al di là di questo aspetto, cioè, voglio dire, la legge espressamente prevede che si possano fare due mandati, in questo senso, vuol dire, premiando tra virgolette un po' l'esperienza che si matura col primo.
Ah, quindi, ecco, cioè, e dunque è giusto in qualche modo, fosse per lei dunque ci sarebbe un rinnovo automatico per tutti?
Cioè, no, beh, no, questo automatismo francamente lo...
Beh, lei dice che è meglio lavorare per due mandati piuttosto che per uno, dunque è giusto
beh,
che...
No, beh, insomma, poi spesso e volentieri nel primo in un solo mandato di tre anni non riesci a fare quello che ti anche perché ci sono condizionamenti dell'economia, dei mercati, eccetera, che
Senta, ma con Berlusconi ha parlato?
Siete riusciti a fare, diciamo.
Con Berlusconi di questo non ha mai parlato?
Assolutamente no.
E con Alfano?
No, neanche con Alfano.
Neanche con Alfano. Con sua moglie?
Con mia moglie sì.
Con sua moglie,
lei onestamente, guardi, non è contenta del fatto.
Non è contenta, no.
Perché tutto sommato, se smettessi di fare il consigliere, verrei a godermi le colline del Monferrato.
Perché è una faticaccia tremenda. Cioè, se smette una faticaccia, beh, sì, la Rai è un casino.
No, è faticoso.
La Rai è faticoso.
No, io so perché la moglie...
è faticoso. Poi, come tutto nella vita, se lo fai con impegno e serietà, è faticoso.
Sì, certo.
Se lo fai superficialmente, no.
Perché dici,
Parenzo? Io so perché.
No, Parenzo dice di sapere perché sua moglie
è
contraria.
Perché in genere le mogli, non è il caso di Verro, sono gelose quando il marito diventa consigliere della Rai.
E perché?
Perché in genere c'è questa diceria qui che me lo ricordava il grandissimo Pillitteri.
Ah, ho capito, dice perché le mogli pensano che uno al colpo...
Penso che quando uno diventa
Parenzo è sempre estremamente malizioso.
C'è una fissazione. Parenzo.
Poi è una fissazione.
Un'ossessione, diciamo.
Non sono l'unico.
Che tutto quello che ha detto Parenzo è reversibile.
Sì.
Può valere anche nei confronti suoi.
Beh, certo.
Sì, beh, certo.
Però io non so, a me Pillitteri, quando girò la sua candidatura negli anni 90... come presidente della Rai, dice io non ho mai avuto così tante richieste da parte di donne come in quegli anni lì, quindi capisco che lei
tempi, era la Milano da bere,
beh, altri tempi, a giudicare quello che avviene oggi, quello che le intercettazioni che sentiamo, le cose che riguardano la televisione, non è che i tempi siano molto cambiati,
amico mio, di che parliamo?
Vabbè, ma secondo me prima era molto peggio, poi voglio dire,
ma lei poi è calvinista,
è la natura degli uomini e delle donne che porta a fare certe cose.
Dunque Berlusconi, per esempio, questa intercettazione è la sua natura che lo porta a fare queste cose, no?
Il presupposto è che evidentemente a uno piacciono le donne.
Ah, su questo non c'è dubbio. Comunque lei mi viene descritto come un calvinista in realtà.
Sì, è vero,
un
è vero.
Calvinista, una persona molto rigorosa, calvinista. Senta, ma Freccero, per esempio, che calvinista certamente non è, come lo vede alla direzione generale della RAI? Mi dia un giudizio così rapido.
Ma guardi, allora facciamo la binata, perché poi alla fine le autocandidature sono...
Senta, ma com'è questa cosa qua? Un'utopia, una follia innanzitutto?
Allora, io le dicevo prima, non amo le autocandidature, nella mia né quella degli altri, perché secondo me sotto dietro le autocandidature c'è una cosa che io detesto,
cioè
la voglia di esercitare il potere.
Vabbè, quello ce l'hanno
tutti. Come le accennavo prima, è faticoso fare questo mestiere. A mio modo di vedere, uno dovrebbe farlo con spirito di servizio e per realizzare
però,
un programma.
Scusi, vero, pure quindi lei ce l'avrà la voglia di esercitare il potere, ce l'avrà pure lei. Ce l'hanno tutti,
no,
chi più chi meno.
La voglia di esercitare il potere, un conto è esercitarla perché è lo strumento per realizzare quello che vuoi fare. Un conto che lo vuoi fare, non dico che Freccero e Santoro appartengono a questa categoria, dico che il sospetto potrebbe essere,
cioè il sospetto che vuole
esercitare il potere per fine a se stesso, diciamo. Detto questo, poi entrambi sono secondo me degli eccellenti professionisti, nel loro campo,
però
la conoscenza eccellente del prodotto, della macchina televisiva, hanno secondo me qualche difettuccio,
per esempio Freccero,
rappresentano una parte, non rappresentano tutti. Diciamo che dal punto di vista professionale non hanno...
Che
mai
parte rappresentano?
Prego?
Che parte rappresentano? La sinistra?
Santoro è stato candidato, è stato europarlamentare.
Freccero?
E Freccero è sempre stato espressione di una area di sinistra, di una cultura di sinistra.
Dunque non posso...
Perché partito votano non lo so, ma insomma l'area sicuramente è quella.
Dunque sono di parte e non possono dirigere la RAI, questa è la sostanza.
E poi non hanno maturato le necessarie esperienze gestionali, economiche, finanziarie, eccetera, di diritto amministrativo, dei rapporti con le istituzioni, eccetera, che sono tutti elementi che credo siano indispensabili per...
Sì.
E poi posso dire una cosa?
Sì, mi dica.
Ma sono vecchi, sono nomi triti e ritriti. Cambiamo,
nomi,
esempio,
triti e ritriti.
Dopo, posso dirle, sì, dopo quello che ho sentito dire a lei, che sì, io condivido, sul discorso di prima, sul...
Beh, una cosa pazzesca, un tecnico che chiama un tecnico, una cosa che non si è mai vista.
Scusi, ma perché non vi candidate voi due?
No, no, beh,
ma
lei ci...
alla direzione generale della RAI e Parenzo alla presidenza.
Ma lei, lei ci vuole coglionare qua.
No, cioè... io voglio dire, non ho poteri di candidare nessuno, no? Però un suggerimento ve lo darei.
Cioè quello di fare concorrenza.
Dichiaro ufficialmente tutto, sì, quello che posso fare, ove mai voi vi candidate.
Siamo morti con
tutto
questo.
Quello che posso fare per appoggiare la vostra candidatura, io lo faccio. E la faccio.
Ci sta uccidendo definitivamente.
Ci sta ammazzando definitivamente. Vabbè.
Come avevo ammazzato?
No, ci ha ammazzato.
Ma
no,
ma guardi, io avevo una cosa che volevo dire. Mi riconoscerà che il ruolo più significativo l'ho dato a lei. È quello di direttore generale,
sì,
perché Parenzo è un po' più così, non
no,
so
un ruolo di rappresentanza, sì, anche
esatto,
se poi
esatto,
un ruolo
esatto
più di rappresentanza.
Colgo l'occasione che siamo tutti felici e tranquilli, gliela vedo di persona, però io ho una persona, un'amica che vota PDL, che prima che cala questo consiglio di amministrazione, riusciamo un attimo a mettere da qualche parte,
sì,
via la RAI, vota PDL, questa mia amica.
Allora, posso dire che sì, voti PDL mi fa enorme piacere, ma questo non è una condizione per cui possa,
sì,
avanzare delle,
ecco, però ho una curiosità, ho una
per
curiosità
quanto mi riguarda.
Senta,
poi,
ma
posso dire
sì,
l'attività,
no,
del consigliere non è piazzare delle persone, l'attività del consigliere è quello di fare attività di indirizzo e controllo,
e vabbè, questo,
va,
questa è la cosa,
e
formale,
questo, no no, ma allora,
poi
allora,
c'è anche
voi che siete sfrucuriatori,
sì,
andate a verificare se io ho piazzato persone e poi,
no,
e
ma
poi facciamo una puntata.
Non sto parlando di lei, sto parlando in generale, è successo che qualche consigliere...
Però Parenzo la provocazione la fa a me, cioè, capito?
Senta, ma una donna si è mai offerta a lei per lavorare in Rai? Questo è nuovo, questo lo dico sul serio. Cioè, una donna,
no,
dice, guarda, sono disposta a fare di tutto...
No, anche perché posso dire una cosa, secondo me nella vita si è sempre in due, cioè nel senso che uno intanto si propone in quanto dall'altra parte capisci che io invece posso sono sempre molto quasi scostante quando parlo, proprio perché...
Cioè respingere,
me
lo dice dopo, abbiamo la pubblicità, me lo dice dopo, 800 24 00 24, sa, qui abbiamo la pubblicità, non è come la Rai che c'è il canone.
La Zanzara.
Siamo qui, caro Verro, qui c'è il solito Parenzo. Parenzo, ci sei?
Certo che ci sono.
Eccoci,
sì,
qui. Ma
Parenzo
tu non
manca mai.
No, ma non è che non manca mai. Lei deve sapere che è talmente preso dalle sue follie che quando c'è un intervallo di 3 minuti, purtroppo non è paziente come lei, che invece sta in famiglia, sta sorseggiando. Chiude il telefono e poi chiama, fa passare 2 minuti e 48 secondi. Poi a un certo punto, naturalmente, riappare.
No, è che ho il cellulare attaccato al... Se non mi vuoi vedere morto, se ho il cellulare attaccato all'orecchio.
Sì. Vabbè.
Fare 2 ore e mezza, ma non interessa a nessuno, fare 2 ore e mezza di trasmissione con la protesi attaccata all'orecchio, comunque, perché
secondo me si sta un po' montando la testa, Parenzo, non vorrei dirlo.
Ah, da qualche tempo si sta montando
la testa.
Da qualche
tempo che sta parlando. Io, che vi seguo quasi abitualmente,
sì,
mi accorgo che proprio c'è, da questo punto di vista, un po' un peggioramento di Parenzo.
C'è una sorta di auto
esatto,
esaltazione.
Secondo me
così.
Il ragazzo dovrebbe fare un po' un bagno di umiltà.
Addirittura. Vabbè, questo è interessante come cosa. Allora, sempre la Zanzara in diretta su Radio 24, 800 24 00 24. Senta, ma Freccero, che stiamo dicendo prima? Scusi, ho perso il filo, Verro. Qual è la storia?
No, parlando se io ho ricevuto pressioni per...
Ah, sì, le donne, eccetera, eccetera. Sì.
No, io onestamente le dico, ma voglio dire, sembrerà scontato e banale, ma nella mia vita, anche quando facevo un imprenditore, prima ho sempre privilegiato professionalità e merito. Quindi diciamo che l'area culturale di provenienza viene dopo.
Ecco, a proposito, Freccero ha le carte per fare direttore generale oppure
le competenze
ce l'ha o no? No, mi sembra.
Allora, secondo me no, nel senso che è un ottimo uomo di televisione, ha dato il suo curriculum sotto gli occhi di tutti, conoscenza del prodotto, della macchina televisiva,
però...
eccetera. Fare il direttore generale è una cosa un po' più complessa, nel senso che non basta solo quello.
E bisogna, lei dice, essere anche degli esperti di altre materie.
Economia, gestione aziendale.
Non è che quelli che ci sono stati fino adesso...
Cioè, soprattutto in un momento come questo in cui,
sì,
come dire, il prodotto c'è più di tanto, non è che si può inventare, no?
Sì. Chi è che le ricorda Freccero?
Prego?
Negli ultimi tempi, chi le ricorda Freccero con questa sua aria un po' sempre trasandata, sempre...
E guardi, sa che mi mette in difficoltà, nel senso che sicuramente mi ricorda qualche personaggio.
Sì.
sa, quello un po' matto e geniale, un po' così strano e geniale, il dottor Stradamore, ecco, una cosa
addirittura
così.
Una cosa tipo famolo strano così.
Ma sì, sì, però del genio proprio, perché cioè io sono quando Freccero parla io sono lo ascolto con
ma
un
ma lei le darebbe da amministrare il suo condominio? No,
no, onestamente no,
no, nemmeno casa perché? Sua diciamo, nemmeno, no. Nemmeno casa sua,
ecco, no, però dovessi fare qui sì. Nel Monferrato la televisione
sì.
Cioè, decide, io lo chiamerei,
vabbè, la televisione del Monferrato, scusi, quello
no,
già sta
io no. Scusi, nel momento in cui lascio la Rai questo posso fare, mica posso fare concorrenza a Rai, a Mediaset.
Cioè, qual è il
ho
posto...
capito, ma che proposta è fare il direttore del TV del Monferrato?
No, questo per dirle, no, ma questo per cioè, Parenzo come sempre cioè, capisce quello che vuol capire,
ma no,
l'ho detto come per dire che Parenzo che Freccero per me è un grande uomo di televisione.
Però l'avete relegato a Rai 4. L'avete relegato a Rai 4.
Un'azienda che fa televisione è un'altra cosa.
L'avete relegato a Rai 4, che per carità è un posto anche importante, però è Rai 4. Perché non gli avete dato in questi anni una bella rete da gestire? Una bella. Perché non gli avete fatto provare un palinsesto importante?
Ma lui ha fatto il direttore di Rai 2. Cioè, ragazzi, della vita si cambia.
È vecchio. Lei dice è vecchio. Vabbè.
No, ma è vecchio. Cioè,
beh, l'ha già detto prima. È vecchio. Sono vecchio.
Anche a forme nuove di e aprire.
Senta, sai che ha detto Gasparri?
Alessandro, per esempio, che adesso è il nuovo direttore di Rai 2, è uno giovane, uno che insomma ha fatto la gavetta, eccetera, e che penso che lo possa far bene.
Senta, sai che ha detto una volta Gasparri che Preccero ha bisogno dell'antidoping?
No, non
crede, eh?
Non lo so.
Non crede.
Non commento.
Non commenta. Certo, ogni tanto è instabile, no? All'apparenza sembra un po' instabile come carattere, dico come carattere, come esternazione, un genio, un po'.
Ma secondo me tutte le persone che hanno le caratteristiche da Freccero, cioè, voglio dire, se Freccero fosse stabile, per usare quella, secondo me non sarebbe Freccero.
Ah, le dice questo.
Cioè, capisce? Cioè, una persona va presa per quello che è, con pregi e difetti o con tutte le sue caratteristiche positive e negative. E Freccero è così. Cioè, è uno che quando parla di televisione stai lì zitto e lo ascolti. Poi quando parla di altre cose ti metti a ridere, non so. Come
senta, dire. Ma
però,
sono curioso.
Se le arrivasse il curriculum di Freccero sulla scrivania, vedendo solo il curriculum, senza pensare alle idee politiche, vedendo solo quel curriculum lì, indubbiamente quel posto al quale si è candidato lo meriterebbe. Solo guardando il curriculum.
A Freccero,
proprio.
A Parenzo, io non guardo le simpatie politiche. Io allora, a parte il fatto che non compete a me guardare il curriculum, ma se io guardo il curriculum senza sapere e tolgo il nome di Carlo Freccero, vedo uno che ha fatto che sa fare la televisione, ma vedo uno che non sa gestire un'azienda. Questo
Ma chi l'ha detto?
Vabbè, chiudiamo la cosa di Freccero. Ma per esempio Santoro, ma non pare destinato alla 7? Poi si candida anche per la Rai e dice, vabbè, prova no, su due sponde, no?
Questo è un paese in cui ci si candida tutto, insomma, no?
Ci si candida, lì c'è una
evidentemente.
Ecco, ma questa candidatura che cos'è? Una provocazione? Un abuso? Siccome le possibilità quali sono? Zero, mi dica la verità, zero possibilità.
Guardi, io
non
amo fare previsioni
però,
poi, su campi che non sono i miei.
Ma se può fare una previsione quanto?
Se lei mi mette una pistola alla tempia e mi dice devi farla per forza da previsione, le direi che sono pressoché pari a zero.
Pressoché cioè lei quanto scommetterebbe?
Ma scommetterei, cioè non, io non scommetto, ma voglio dire, sono abbastanza certo che le possibilità sono molto basse.
La quota, la quota è...
No, io non faccio...
La quota altissima, quanto la darebbe la quota? 100? Diciamo.
Ma che ne so, non capisco niente di queste cose di scommesse, però secondo me non ha probabilità. Detto questo, la motivazione qual è? Probabilmente un po' di visibilità, finire sui giornali, eccetera.
Finire sui giornali,
anche perché, parliamoci chiaro, poi alla fine della fiera le chiacchiere stanno a zero, nel senso che poi le scelte saranno fatte dal Parlamento, dal governo, che sono certo troverà il modo di trovare le persone per garantire il giusto equilibrio tra la rappresentanza degli interessi dei cittadini, perché non dimentichiamo che questo è il profilo
molti dicono che la nomina da parte della Commissione di Vigilanza Rai, 7 nominati, è sostanzialmente una spartizione, cioè i partiti, per lei non è uno scandalo che i partiti decidano sulla Rai?
Ma non è rimaniamo i partiti, a me va benissimo, cioè rimaniamo il Parlamento, cioè, però adesso questo è un discorso serio.
Certo.
Cioè, allora, questa è un'azienda pubblica che ogni giorno parla con milioni di persone, quindi informa, fa conoscenza, approfondimento, fa divertire la gente, eccetera. E c'è questa intimità tra i telespettatori e la RAI. Tanto è vero che insomma, spesso e volentieri si usa il paragone che la RAI è un po' come la nazionale di calcio,
e allora?
Si parlano della RAI eccetera, no? Ora, in questo momento che il CDA è in scadenza, che tutti fanno candidature eccetera eccetera, è abbastanza normale, però io concludo dicendo, il Parlamento e il governo, che sono il Parlamento, l'organo di rappresentanza di tutti questi cittadini, di questi milioni di cittadini.
Cioè è normale che abbia un ruolo, il Parlamento
è normale che abbia un ruolo, dunque, e quindi è normale che scelga.
Dunque se non ci fosse nessun politico nel CDA sarebbe...
l'equilibrio tra la rappresentanza del pluralismo e le competenze.
Però scusi, qualcuno dice nessun politico nel CDA, sbagliato secondo lei il fatto che nessun politico...
Ma secondo me sì, anche perché posso dire, la politica più la conosci più la eviti, non so come dire, cioè forse chi viene dalla politica è in grado di garantire e di contrastare meglio i tentativi di ingerenza da parte
di chi?
Onestamente da qualunque parte provenga.
Dunque più politica nel più
forti. Ma poi capisco, cioè voglio dire, allora io così come prima dicevo non mi interessa se uno viene all'organo culturale del PDL o del PD eccetera, secondo me se uno è politico non è politico, è tecnico non è tecnico.
Beh, comunque i politici garantiscono di più, lei dice i politici garantiscono di più.
Io dico che bisogna mettere le persone giuste al posto giusto.
Vabbè,
se è politico o è il fattorino non mi interessa, però, io voglio persone giuste.
Però lei dice escludere i politici è un errore perché i politici capiscono meglio il paese.
No, escludere a priori è un errore, cioè,
vabbè.
Io vorrei evitare di ragionare per categorie, quella categoria va bene e quella categoria.
Sento una cosa, perché giovedì sera al posto di Santoro non mettete per esempio Giletti? Questa è la mia proposta, Giletti, le piacerebbe Giletti al posto di Santoro?
Ma guardi, sa che a me sì molto, a me sì molto. Le devo anche dire che far fare un programma in prima serata a Giletti è una voce che ho sentito.
Le piacerebbe?
Molto, molto.
Potrebbe essere una cosa che si farà.
Insomma, poi voglio dire, Giletti, al di là di essere un serio professionista, bravo, eccetera, e fino adesso si è dimostrato una macchina da ascolti, una macchina da guerra.
E invece Minoli non le sembra un po' vecchio come i due che abbiamo detto sopra?
Giletti?
No, Giletti.
Minoli.
Minoli.
Sicuramente Minoli non è il nuovo che avanza.
Non è il nuovo che avanza, non c'è dubbio. Dopo la pubblicità, rush finale tra un sorso di... che c'ha, Barolo?
Però, sono
Barbera tra un sorso di Barbera e l'altro con Antonio. Beh, non è che sto dicendo che è ubriaco, Antonio Verro, così amministrazione Rai, tra poco.
La Zanzara.
Più ci penso e più divento pazzo con questa storia di Bondi, Tra l'altro si parlava di Bondi anche alla Rai, l'avete scampata da questo punto di vista, oppure sarebbe stata una buona scelta, vero?
No, ma lui, Bondi è un grandissimo professionista, io tra l'altro l'ho detto anche in un'altra intervista, eccetera, preferisco soluzioni interne a soluzioni esterne.
Come a livello di cosa, lei dice, di direttore generale o presidente?
Poi voglio dire, abbiamo in questo momento in carico un direttore generale che ha dato prova di grande attenzione ai conti.
Qualcuno vuole, pare che il presidente Napolitano voglia Giulio Anselmi, rumors, ne ha sentito parlare anche lei?
Guardi, io mi sottraggo a questi rumors, a queste indiscrezioni, non faccio processi alle intenzioni, mi limito a dire...
Sarebbe meglio un interno.
No, come presidente no, sto parlando del direttore generale.
Del direttore generale.
Come presidente, ovviamente, siccome è un presidente di garanzia, è un presidente che deve ottenere, giustamente a mio modo di vedere, i voti dei 2/3 della commissione di vigilanza, quindi deve essere il più trasversale possibile.
Il più trasversale possibile.
La cosa curiosa che ha detto Verro è questa qui, che i politici garantiscono di più. In verità i politici nel Consiglio di amministrazione della RAI garantiscono di più i politici.
E i partiti.
Non la RAI, e i partiti, non la RAI
io,
in quanto
io
tale.
Però a Parenzo gli chiederei...
Ma lo dico seriamente...
Mi dice per favore una declinazione concreta di questo principio negli ultimi 3 anni.
Modello BBC.
Modello BBC?
Modello BBC dove la politica non c'entra.
BBC fa gli annunci sui giornali per scegliere il direttore generale. Però secondo me non tutto è così, cioè anche nel Regno Unito la politica dice la sua.
Non si permettono di muovere o rimuovere.
Come posso dire una cosa? E non può essere diversamente essendo aziende pubbliche, no? E la politica gioca un ruolo fondamentale nella scelta.
Appunto.
per garantire i partiti dentro la RAI.
Senta, ma le ha sentite le proposte? Le ha sentite le proposte? Lasciamo perdere sui paragoni. Parenzo va subito su cose di i paragoni con la BBC.
No, ho detto il modello BBC. Fine.
Sì, sì, fa subito queste cose qui. Senta, ma ha sentito il programma di Santoro per una cosa straordinaria l'altro giorno? Non so se dall'Annunziata, peraltro alla RAI. Un po' bizzarra questa cosa, no?
Cioè, cosa ha detto? Non mi ricordo.
Che Santoro va alla RAI a parlare di quello che vorrebbe fare alla RAI.
Eh beh, ma perché la RAI è un'azienda pluralista e libera, e se l'Annunziata, cioè non è che c'è un veto che Santoro non può essere intervistato.
No, ma non lo trova bizzarra come cosa, no? È normale?
No, onestamente no. Onestamente, anche perché Santoro, allora prendiamoci che Santoro è andato via lui per sua scelta dall'azienda.
Tra l'altro ha detto che se sapevo che Berlusconi mollava non sarebbe andato via, così ha detto.
Questo non lo so, cioè, ma questo poi la dice lunga sulla politicizzazione delle trasmissioni del modo di fare giornalismo di Santoro.
Senta,
però
immagini...
ogni volta che sento dire che la RAI ha cacciato Santoro mi vengono i brividi, perché esattamente non è vero.
Se n'è andato lui. Vespa su Rai 3 con un suo anno zero, questo vorrebbe. Ma secondo lei invece Vespa deve continuare così com'è? Sì, va bene
secondo
così.
Secondo me Vespa deve continuare così com'è in seconda serata, molto meno in prima, perché secondo me il taglio delle trasmissioni di Vespa sono più indicate per la seconda serata.
Ferrara di notte invece, Santoro vorrebbe spedire Ferrara di notte su Rai 3 di notte.
Quello è geniale.
Invece per lei Ferrara che dovrebbe fare?
Cioè io per fortuna non faccio i palinsesti, però mettere Ferrara di notte mi sembra...
Una provocazione, dice lei. E Ferrara invece deve restare così com'è, oppure si può spostare in altro orario come pare abbia chiesto il direttore generale, secondo lei?
Guardi, allora, nella vita si può far tutto, quindi si può spostare, non è che Ferrara è inamovibile, però io credo che un'azienda di servizio pubblico dopo il TG1, nella sua ora di punta, non possa non avere una riflessione così autorevole sui temi.
Dunque, gli ascolti importano poco da quel punto di vista.
Ma non è che gli ascolti importano poco, non si può sentire, ma voglio dire, cioè, in un'azienda pubblica non può essere soltanto il totem degli ascolti a determinare il palinsesto.
Esatto, un'ultima cosa che riguarda lei, immagini una RAI guidata, una cosa che non succederà, da Santoro e Freccero, che succede in qualche mese?
Ma guardi, non lo so,
secondo me
vedo il budget precipitare verso il basso pericolosissimamente.
Cioè porterebbero la RAI a fallimento, dice lei, alla bancarotta economica.
Insomma non mi sentirei, se fossi, ecco, mettiamolo così, se fossi un azionista che non esiste della RAI, non mi sentirei molto tranquillo,
perché Parenzo, hai capito?
No, perché non ho capito, non si sentirebbe tranquillo perché fuggirebbero via tutti gli investitori, non ho capito.
Perché secondo me non farebbe, cioè fanno ascolti di nicchia, non fanno ascolti popolari, non fanno, cioè Freccero è uno, secondo me, ripeto, è un genio della televisione, però è uno che fa ascolti di nicchia, cioè, non fa i numeri di Rai 1, credo, no?
Cioè si chiude con Freccero
come direttore. Immagino che come direttore, non ho capito poi tra i due chi fa il direttore generale.
Freccero il direttore generale e Santoro il presidente.
Freccero il direttore generale. Secondo me Freccero, che ripeto, io stimo tantissimo, ma con i conti non ha molta dimestichezza. In questo momento il paese e l'azienda e la RAI col paese richiede persone che hanno una cura maniacale al risparmio e ai budget.
Ma anche a Rai 4 non è, con i conti non ci sa fare molto.
Ma sai, Rai 4 aveva un budget limitato come tutte le nuove reti digitali, e lì doveva stare, quindi c'era poco da sforare, anche perché se voleva sforare c'era qualcuno sopra di lui che gli diceva di no.
Bene, grazie, a presto.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
20:17, abbiamo il traffico, 800 24 00 24. Poi torniamo con gli ascoltatori, naturalmente. Cristian da Roma, Graziana, provincia di Forlì, Salvatore da Palermo, tra poco.
La Zanzara.
Eccoci qui, 20:18, dopo questo bagno di Rai e giudizi di Antonio Verro, consigliere di amministrazione della Rai in quota PDL, torniamo agli ascoltatori. Voglio grandi battaglie qui. Parenzo, dove ti trovi adesso? Dove ti sei spostato?
Battaglia, sempre battaglia.
Dove ti sei spostato, scusa?
Sono a casa,
sei a casa.
Il computer, la mia postazione multimediale.
Sì, Graziana, allora, vediamo se abbiamo ristabilito la connessione, come si dice. Graziana.
Buonasera a tutti.
Vada.
Allora,
diretto.
Io chiamo da Cesena e volevo dire, a proposito, che non ci sono partiti in campo nuovi, a parte quel cretino di Grillo che non sa neanche, non conosce neanche i significati dei termini, che c'è un partito che si chiama PDA, Partito delle Aziende, che ne ha parlato Panorama Economy numero, allora, 31-27 luglio.
Grazie, ma perché io sento male? Cioè, lei si deve mettere in una situazione in cui io sento bene, perché altrimenti diventa un tormento. Sergio da Roma.
Buonasera.
Vada.
Senta, io sono completamente in disaccordo con l'idea sua di criticare Bondi.
Io non sto criticando Bondi, figuriamoci.
No, la scelta.
Non la scelta di Bondi in quanto Bondi, la scelta di mettere nominano i tecnici per un commissario sulla questione dei beni e servizi pagati dallo Stato per stabilire dove tagliare e dove non tagliare.
Però mi scusi, tagliare... Il politico ha dimostrato nel tempo che tagliare non sanno tagliare.
Ma quelli sono tecnici, non sono politici, li abbiamo già chiamati a fare questo compito.
Però questo Bondi è un tagliatore micidiale, perché guardi quello che ha fatto.
No, ma io sono d'accordo con lei che è un tagliatore micidiale, dopodiché poi è abbastanza bizzarro, me lo consentirà, che un tecnico nominato per fare le stesse cose, cioè tagliare...
L'importante è il risultato qui...
ho capito, importante il risultato, per carità.
Una volta che trova una persona in gamba che ha le capacità, che c'ha un curriculum tale che possa dimostrare, che ha dimostrato.
Scusi un attimo, però abbia pazienza, Sergio. Scusi, no, lei ha ragione su questo. Allora, qui ci sono due questioni. Primo, i partiti hanno già cominciato a mettere le mani avanti, quello sì, quell'altro no, quello si tocca, quell'altro non si tocca, e la scuola di qui, la scuola di là, e quei 5 miliardi sono pochi, altri dicono sono tanti, eccetera, eccetera. Dunque, gli stessi problemi che incontra Giarda, per me incredibilmente incontra Giarda, perché è un tecnico e se ne dovrebbe fottere di quello che dicono i partiti, dovrebbe fare la sua proposta sui tagli, ascoltare i partiti, fare la proposta e dopodiché quella che è e va in Parlamento. Se viene bocciato va a casa, punto. Questa è la procedura normale, non quello che avviene in Italia.
Giarda non è nelle corde di Giarda un'azione del genere.
Ma che vuol dire? Ma è un tecnico messo lì.
Ma sì, è un tecnico, però lì bisogna avere pure il coraggio, bisogna avere i denti.
Ho capito, ma se non ce l'hai il tecnico. Ma che ci sta facendo là? Allora, scusi, allora che cosa l'abbiamo fatto? Che cosa l'abbiamo?
Ma questi sono professori, lo sai come si dice a
Vabbè,
casa
allora
mia?
I professori non va bene, i politici non va bene. Che
chi non sa insegna, capito? Ma questi sono persone molto, molto capaci, professorali, sanno intuire le grandi strategie, ma poi chi si sporca le mani, chi si sporca di sangue le mani, non sono loro stessi. Quindi, secondo me, forse con la scelta di Bondi, forse Monti ha dimostrato, forse lo ripeto 100 volte, che vogliono tentare di fare qualcosa sul serio.
Ma allora vada
perché
via Giarda.
Non se ne esce fuori.
E il posto di Giarda prenda Bondi.
Ma Giarda ha consegnato le dimissioni perché nel momento in cui ha detto io mettiamo Bondi vuol dire che lui non se la sente di stare lì.
Vabbè, io dico che è una cosa da pazzi su.
Siamo alla follia.
Però l'importante è che adesso andiamo al risultato, perché sennò qui non se ne esce fuori.
Ma sì, ma quello lo aspettiamo sempre il risultato, ma non c'è dubbio, Sergio.
Perché qui allora è arrivato Berlusconi che dimostrava di essere un imprenditore, organizzatore, ha fatto quello che ha fatto. E gli altri di sinistra non stanno nelle loro corde fare cose del genere. E non è questione.
Per esempio, il vicepresidente del gruppo del PDL alla Camera, Corsaro, ha appena scritto su Twitter un tweet: ma se i tecnici nominano un tecnico per fare l'analisi della spesa, che è quello che dicevamo prima noi, chi li abbiamo messi lì a fare? Forse per mandare al massacro i Marò? Vabbè, questa è una considerazione sui Marò che non c'entra nulla. Però insomma, poi alla fine quello resta. Al di là del fatto, come dice Sergio, che il risultato è importante, dunque aspettiamo i risultati e speriamo che ci siano risultati. Però insomma, la premessa non è eccezionale, devo dire. Cosa potrà fare più Bondi di quello che hanno fatto? Potrà fare la sua proposta, affidarla al ministro e se ricomincia da capo quei partiti. Ma di che parliamo? Salvatore da Napoli.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Niente, volevo intervenire quando riguardo la frase che ha detto Grillo.
Sì.
Che la mafia non prendeva per il collo queste cose qua. Secondo me si riferiva ad un film, Il Camorrista, non so se lo conoscete. Dove diciamo che il camorrista si veste nei panni di un costruttore, va a parlare con un politico e il politico gli fa la domanda: ma lei paga la camorra? E lui gli dice di sì, perché la camorra lo protegge, mentre comunque paga le tasse e non viene protetto dallo Stato. Secondo me voleva fare una cosa del genere Grillo.
Ma lei dice ha copiato dal film Il Camorrista addirittura?
Copiato, sì, secondo me sì, si riferiva a questa frase qua. Più o meno penso che sia uguale.
Film Il Camorrista, bene.
Va bene,
Salvatore, vedremo, adesso andremo a recuperare parti, spezzoni di quel film e vedere se le frasi di Grillo e le frasi del film coincidono. Cristian da Roma.
Il Mereghetti della Zanzara.
Cristian da Roma, Cristian, vada, veloce, rapido. Bene, bene, notizie dell'ultima ora che fioccano qui a Radio 24. Hai capito tutto tu, Parenzo, naturalmente, no?
Ho capito tutto, certo.
Ti è tutto chiaro, sì.
No, mi è chiaro che c'è questo direttorio franco-tedesco molto molto forte.
Appunto, no, volevo capire se era tutto chiaro. Era tutto chiaro, sì, tutto chiaro.
No, ho capito. Cosa vuoi sapere? Facciamo un commento
Salvatore, no, Salvatore da Palermo.
No,
Salvatore da Palermo, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Posso andare?
Sì, sì, fino a prova
con... Vada dove vuole.
Vada dove vuole.
Infatti vago per Palermo io. Grazie a Grillo lì, alla mafia di Stamicchia. Capito?
Beh, abbiamo iniziato bene, sobriamente, questo intervento di Salvatore. Allora?
Alla mafia di Stamicchia. Allora cosa è successo? Io ero un ex commerciante, giustamente, avevo dei negozi, avevo tutto, no? Al momento in cui hanno mangiato tutti, poi mi hanno lasciato in mezzo alla merda e mi hanno assoldato.
Salvatore, ma di che sta parlando?
Di cosa parla?
Di che sta parlando?
Mi hanno assoldato con loro, capito? Anziché pagare come ho potuto più pagare, anziché andare a finire in un pilastro di cemento, come dice l'altro testa di minchia di Fiorello.
Ma stiamo calmi, Salvatore, sono tutti teste di minchia, testi di C, eccetera, eccetera. Stia calmo, Salvatore, qual è il problema? Qual è il problema?
Niente, che al momento in cui io non ho potuto più pagare, o andavo a finire un pilastro, oppure mi mettevo con loro.
Quanto ha pagato lei?
Tanto ho pagato tanto. Ho pagato la vita e tutto.
Sì, ho capito, però
ma lei continua a pagare ora? Il picco?
Non continua a pagare niente più. Una volta che ho fatto, poi mi sono messo con loro, sono andato a finire pure in galera. Ho fatto 10 anni di galera.
Sì. Però noi così, Salvatore, così non capiamo niente, cosa ha fatto, cosa non ha fatto.
Ma lei ha fatto 10 anni di galera per cosa? Per concorso per la situazione mafiosa? Per che cosa?
Con loro, stando con questa gente qua che la chiamano mafia, che aiutano,
Okay, non è che uno fa 10 anni di galera così. Per ridere, cioè, ci deve essere qualche reato.
Certo, ho fatto dei sequestri di persone, ho fatto tante belle cose. Non è che...
Lei ha fatto i sequestri di persone.
Lei ha fatto dei sequestri di persone.
Sostanzialmente lei...
Ho fatto un sequestro di persone, sì, io.
Lei è un mafioso.
Ma lei si dice così, però?
Non sono mafioso, adesso sono un pezzo di merda che vive per la strada.
Vabbè, Salvatore, però così non capiamo niente. Non è un mafioso. Uno che fa i sequestri di persona, diciamo, per conto di qualcuno, non credo che sia...
O andava a finire nel pilastro, o mi mettevo con loro. E ci andava di mezzo la mia famiglia. Per salvare la mia famiglia mi sono messo con loro.
Ma che sequestro ha fatto?
È diventato mafioso, diciamo.
Sono diventato mafioso. Posso dire alla radio se non capiscono chi sono.
Ma scusi, lei che cosa... Mi spieghi, Salvatore, cosa ha fatto? Sequestri di persona, poi? Che ha fatto? Sequestri di persona?
Ho fatto delle rapine, sono scappato da un carcere, ho fatto tante cose.
Omicidi?
No, non omicidi mai.
Omicidi mai? Come mai? No. Come mai?
Beh, non c'è stato, si vede che non c'è stata l'occasione.
Non c'è stato, perché lei sa sparare? Sa sparare?
Ovviamente certo che so sparare.
Ovviamente certo, non è che sia ovvio come cosa. Ma non ho capito, oltre che per raccontarci queste cose, non ho capito perché ci ha chiamato però. Lei ci ha raccontato queste cose, ma perché ci ha chiamato?
No, l'ho chiamato perché Grillo, che dice che la mafia è bella.
Detto che la mafia è bella.
Non strangola.
Ma possiamo dire tranquillamente che stiamo parlando in diretta con un mafioso, possiamo dirlo questo?
Sì, stai parlando con un mafioso in diretta.
Cioè stiamo parlando in diretta, no, scherzi a parte.
Stiamo parlando in diretta con un ex mafioso.
Alla con un ex mafioso.
Ma perché uno a un certo punto può uscire dalla mafia? Uno può uscire dalla mafia?
Io sono rimasto da solo, non c'ho nessuno, quindi non c'è più niente, questo vi dico.
Ma non l'hanno più contattata, lei non ha più...
Niente, proprio, sono su un binario morto, vago.
Ce ne ha fatto 10 anni di carcere.
Roma, Torino, Milano, vado in giro.
E che fa di mestiere, scusi?
E che fa?
Eh?
Di mestiere che fa lei?
Niente, niente.
Ma come campa? Vive? Come campa? Come campa?
Volete saperlo? Sì. Sì. Potete pure mettere a ridere.
Come?
Faccio l'elemosina.
Fa l'elemosina. Sì. E come che ha? Scusi, uno che fa l'elemosina, uno che fa l'elemosina chiama la radio? Chiama la radio, con quali soldi chiama?
Sì. Come?
Con quali soldi ci sta chiamando dal telefonino?
Mi si vede che quel che dice io l'ho recuperato, caricato e mi sta chiamando.
Vabbè, abbiamo la borsa, resti lì se vuole. 800 24 00 24.
La Zanzara.
Eccoci qui, ancora un po' di intercettazione. La vogliamo sentire bene questa intercettazione Berlusconi Polanco?
Sì, mandala quella.
Ti vuoi risollevare, Ti vuoi risollevare.
Berlusconi... quella sicuramente. Mai, nessuno mi ha mai parlato in quel modo a me.
Cattivona,
nessuno.
Cattivona.
Cattivona sei, cattivona.
Ciao amore.
Va bene, un bacio grande come il mondo. Aspetta un secondo.
Sì.
Amore.
Cattivona, cattivona, cattivona.
No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. Sì, non, vedi, non mi sanno più.
Va bene, tesoro, ma sono in guerra, io sono in una guerra durissima. Quando vinco la guerra, poi ti vedo e approfitto delle tue bellissime labbra dolci.
Sì, amore.
Sono momenti di tenerezza, di estrema
tenerezza. Usiamolo come sigla. Cattivona, cattivona, cattivona.
Vabbè, ma non c'è quel pezzo in cui
lui
parla,
usare le tue labbra,
parla, ho fatto quattro discorsi in Parlamento, ho fatto quattro discorsi, eccetera, eccetera. È straordinario questo, perché la commistione tra, no, tra il mestiere di Presidente del Consiglio e quello di un uomo che nella sua vita privata frequenta, eccetera, eccetera. Sentiamo.
Va bene, allora salutami tanto l'Aris, io sono in un momento difficilissimo della mia vita politica.
Sì, lo so,
visto,
amore, però ieri è andata bene, ho visto.
Sì, ieri.
Mamma mia, bellissimo anche i commenti, tutto.
Sì, sì. Comunque ho fatto in una settimana, ho fatto quattro discorsi in Parlamento e un discorso ieri lì, è stata una settimana veramente dura.
Bello però, ieri
salutami quella cattivona dell'Aris. È la Iris o l'Aris?
No, la cattiva, cattiva, cattiva.
Ah, cattiva, cattiva, ho capito.
Sì.
La Polanco in questo caso dice: ma è andata bene, ho sentito i commenti, ma di che commenti sta parlando?
Ma di cosa parla la signora Polanco? Dei discorsi in Parlamento, che ne sa la signora Polanco?
È stupendo, è stupendo, stupendo.
Mi piacerebbe chiamare la signora Polanco e chiedere che cosa ha capito di quei discorsi, di quei quattro discorsi durissimi fatti in Parlamento, signor Berlusconi. Ma è tutto finito, lo sai, no? Cioè, se la signora Polanco commenta i discorsi di Berlusconi, dei quattro discorsi di Berlusconi in Parlamento, è tutto finito.
Bellissimo. È andata bene, però è andata bene, è andata
bene.
Ho
visto i commenti.
Ma che commenti hai visto? Pane bianco, galli della loggia, quali commenti hai visto?
Però
hai
potremmo far leggere.
Poi magari
ogni
ci sbagliamo, la signora Polanco invece è una grande, come dire, no? Una grande analista, una grande lettrice magari di commenti di
magari
di
stando vicino a Berlusconi è diventata anche lei una politologa del rango.
In altra parte è un ruolo
che ne sappiamo.
Sì, infatti molte persone stando vicino a Berlusconi si sono interessate di politica. Walter da Torino, buonasera.
Buonasera,
signor Walter.
Saremo a Torino, caro Walter, prossimamente, eh?
Come?
Saremo a Torino, caro Walter, la settimana prossima.
Dovrebbe venire qua a Torino.
Non lo mettere in minaccia.
È un po' diverso da quello che immagina l'Italia. Volevo parlare proprio di questo, a parte i politici, quello che sta succedendo in tutta l'Italia, lei sa meglio di me. Allora è questo, ma quando in questi ultimi tre giorni si sono bruciati e si sono comunque uccisi nelle cantine tre imprenditori, volevo chiedere una cosa, siccome io ho qualche premonizione, volevo dire, quando cambieranno queste trasmissioni su Radio 24, perché vedo che anche al mattino alle 9 sta tutto molto a cuore quello che succede, ma non alle povere persone, alla povera gente.
Non ho capito assolutamente,
in mezzo alla gente.
Non ho capito nulla, Walter, di quello che...
Lo so che non ho capito nulla, perché è difficile spiegarlo in un attimo, non si può.
Ma non è un attimo, non ho capito che vuole dalle trasmissioni di Radio 24, che
basta mettere insieme soggetto, verbo, complemento oggetto.
È una delle trasmissioni, è una delle radio che...
È una delle pochissime radio, forse l'unica.
Che si occupa di questa vicenda degli suicidi degli imprenditori,
Sì,
eccetera.
Ci sono stati tre suicidi, ne parla poco o nessuno.
Ma chi l'ha detto?
Quando... Signor Cruciani, quando sarà poi il momento che qualcuno, invece di suicidarsi come vigliacco o non andrà a fare il mafioso, visto che magari è una bella professione, andrà magari a darsi fuoco dentro Equitalia o dentro Equitalia, che cosa cambierà nella trasmissione di Radio 24?
Ma quale trasmissione?
Questa.
Ma che c'entra questa trasmissione? Questa è una trasmissione diversa dalle altre. Sa, non è che possiamo parlare dei suicidi dalle 8 di mattina fino a mezzanotte,
no,
altrimenti
no,
ci suicidiamo tutti poi. Cioè, abbia pazienza.
Cruciani, quello che volevo dire è che la realtà di Radio 24 è diversa dal mattino alla sera da quello che lei dice.
Ma qui la gente non interessa adesso questo discorso.
Lo so, il problema è proprio che la gente non è interessata a quello che si dice. E stiamo facendo una cosa di quello che dice Berlusconi, di quello che si diverte. Fra 5 anni saremo più rovinati più di prima se il popolo italiano non farà qualcosa.
Sì, va bene, Walter.
Lei ha mai parlato di cosa deve fare il popolo italiano, signor Cruciani?
Io per fortuna no.
Cosa deve fare il popolo italiano?
Sì, non lo so, una follia.
Il popolo italiano.
Il bobolo,
no,
il bobolo.
Io lavoro in mezzo alla strada, sono un operatore sanitario, sociale, e vedo tutti i giorni.
Che fa, scusi?
La disperazione. Un operatore sociosanitario.
Operatore sociosanitario, che significa di solito significa il nulla. Operatore
sociosanitario. Infatti anche il lavoro che faccio io non significa nulla.
No,
certo,
di solito è nulla, se uno non specifica non vuol dire nulla. L'operatore sociosanitario.
Lavoro nel sociale, sa cosa è?
Lavora nel sociale, sì.
Nel sociale, vedo la disperazione tutti
termine
i giorni.
Vago, molto vago.
Molto vago, perché la trasmissione che ha lei non è che dà spazio molto tempo, perciò
per
bisogna
fortuna.
Essere molto concreti.
Per fortuna, altrimenti ci addormenteremo tutti.
È quello che voglio dire, signor Cruciani. Radio 24, dalla mattina alle 9, che io ascolto tutte le vostre trasmissioni. Questa mattina
ottimo.
Un suo collega si incazzava e mandava a fanculo tutto.
Ma qual è il problema? Non ho capito.
Non ho capito.
Il problema è proprio questo, signor Cruciani.
Qual è?
Se non siete voi i giornalisti che svegliate gli italiani, quelli del popolo.
Ma io non voglio svegliare nessuno, ma non ha capito ancora, Walter, che io me ne fotto di svegliare il popolo.
Cosa dobbiamo fare, Cruciani? Se noi chiediamo aiuto
si
a Radio 24.
Si svegli da solo. Che
no, io sono sveglio.
Aspetto, allora, sei sveglio.
Aspetto qualcosa. Aspetto che lei parlerà di questa trasmissione, di quello che dico io, per settimane intere.
No,
perché
guardi,
poi alla
veramente...
fine anche lei perderà il suo lavoro, signor Cruciani, siamo sinceri.
Tiè, Walter, vabbè.
Sì, signor Cruciani, così.
Vabbè.
Tra poco succederanno delle cose che non le avremo in conto. Noi parliamo sempre di Berlusconi, di Bondi, parliamo delle puttane di Berlusconi, parliamo delle tasse, non delle tasse. Alla fine, quello che volevo dire della sua trasmissione, come io ascolto la sua trasmissione, sono milioni.
Sì.
Perché si ascolta quasi solo più Radio 24. Qualcuno aspetta qualcosa da voi?
No, io non voglio. Non voglio che nessuno aspetti nulla. Walter, la ringrazio. Passi una buona serata. Luciano da Roma, buonasera.
Non dobbiamo cambiare il mondo, ma raccontarlo.
Buonasera a entrambi. E io volevo intervenire sulla Rai, sull'intervento di Verro, che ha detto delle cose, secondo me, estremamente fuori luogo. All'interno della Rai, io ci lavoro. E saremmo non contenti, ma di più, se ci fosse un Freccero barra Santoro. E questo, secondo me, è l'interpretazione di questo personaggio.
A lei piacciono Freccero e Santoro, a Berro no.
C'è anche però una motivazione. Innanzitutto questi due personaggi hanno portato dei grossi successi.
Sì.
Dai,
ma non è che
Santoro,
la sua opinione vale...
Non valga credo che possa definirsi un fallito all'interno di quell'azienda.
Ma guardi che Berro,
credo,
ha detto,
no?
Berro non ha detto che è un fallito.
No, infatti, ma sicuramente non lo vedeva.
Un attimo solo.
Sì, pronto?
Maurizio, eccomi qui. Cruciani, come stai?
Oh, ciao caro.
Dove
grande
sei?
Zamparini, dove...
Sono in Friuli.
In Friuli.
Bravo.
Senti, ma hai sentito quello che ha detto Grillo?
No.
Oggi sulla mafia?
No.
Sulla mafia, Mafia.
Ti sento un po' giù, Zamparini.
Va un po' di fretta, forse. Maurizio, senti quello che ha detto Grillo, te lo faccio sentire. Grillo sulle cose, Grillo sulla mafia, ha paragonato... E non strangola i suoi clienti la mafia, al contrario di quello che può fare lo Stato in alcuni momenti, e si riferisce naturalmente alla vicenda di Equitalia, eccetera eccetera. Sentiamo Grillo.
La mafia non ha mai strangolato il proprio cliente. La mafia prende il pizzo 10%. Qui siamo nella mafia che ha preso un'altra dimensione, strangola la propria vittima.
Hai capito? Sei d'accordo, Maurizio?
Strangola, no, perché si dice strangola.
Strangola, sì, ma credo che fosse un gioco di parole.
No, vabbè, io sono tanti anni che sono in Sicilia e nel sud non ho mai visto la mafia, per cui non la conosco. Io penso, spero che non ci sia più, perché non so percentuali, che poi
ci sarà lo
Stato che col suo potere, perché forse Grillo intendeva dire questo, che lo Stato, la mafia una volta era potere, e lo Stato col suo potere strangola gli italiani, sicuramente sì, questo
dunque,
lo diciamo,
ha ragione
lo
Grillo,
diciamo tutti i giorni.
Ha ragione Grillo da questo punto di vista.
Da questo punto di vista sì, concordo con lui su tutti i punti. La mafia non lo so come faccia a sapere lui del 10%, io non la conosco proprio. Quello si chiama pizzo, che come lo fanno a Napoli con la camorra o l'andrangheta.
Ma la mafia
parte.
Lo fa.
Come fai a dire che non l'hai mai vista? Non è che si prende.
No, io da imprenditore non sono mai stato neanche sfiorato dalla mafia, lo dico sempre al mio amico Piero Grasso, che è il capo dell'antimafia italiana, glielo dico sempre, io non la conosco proprio, io penso che siano malviventi, la mafia penso che sia finita, spero che sia finita quella di una volta, il potere vero. Forse Grillo intendeva dire che, essendo in Sicilia, che in questo momento lo Stato è contro i cittadini e naturalmente li strangola, questo sicuramente.
Senta, ma tutti questi suicidi di cui leggiamo, di chi è la colpa?